Stasera almeno, per una volta,
sì,
parliamo di un argomento superfluo.
Cioè?
Siamo sempre qua a parlare di cose serie, la rottura di coglione, sinceramente. Stasera stiamo sul leggero.
Oh, sport, cinema,
no,
fiction.
Più leggero, parliamo di lavoro.
Sì.
Cominciamo con la sfilata.
Che sfilata?
La sfilata, musica.
Che sfilata? Chi sono?
Musica. Ad esempio, prendiamo Gianni, modello cassa integrato, non paga l'affitto da un anno, ha lo sfratto esecutivo, sta andando a ruba, se no non mangia, piace molto, ci sono richieste che non riusciamo a soddisfare, guarda che eleganza.
Ma è follia, scusi.
No, non è follia, lei si chiama Teresa.
No, lei dico...
È una ragazza madre, non ha i soldi per la babysitter, non sa chi lasciare la bambina perché il nido costa troppo, di conseguenza sta a casa e non lavora, per dire la creatività.
Ma
sta spopolando, no?
È un disastro.
No, non è un disastro, si chiama Marco questo.
No.
Ogni tanto lavora in nero nei cantieri, ma ultimamente ferma anche le edilizie. Guarda che bello, molto work fashion. Questo modello
che
è preta, te lo porti a casa anche con un pezzo di pane e un pezzo di cipolla. A meno di così non trovi niente.
Mi dispiace moltissimo per Marco.
Ma non ti può dispiacere per Leonardo e Beatrice, va? Una coppia di giovani licenziati da 6 mesi vivono accampati nelle tende sotto la loro fabbrica mandata a fallimento da manager creativi, va? 6 mesi di mutuo arretrato, guarda che aggressività streetwear. Pensa che si volevano anche sposare. Applauso!
Ma è una tragedia, ma che applauso? Ma no, è una tragedia.
E ora Carmine, è un pezzo da collezione anni 80, ma è già un classico, non passa mai di moda, disoccupato storico, attraversa tutte le tendenze, rimanendo sempre mente molto leisure, tempo libero, leisure.
Ecco, sì, avevo capito.
Questo modello va dalla prima comunione alla pensione, senza lavorare un giorno, non sai quanti ne stiamo vendendo, il futuro. Va?
Ma no, non è il futuro, è la
grazie Carmine,
è la fine del
mondo.
Ma è la fine del mondo.
Come la fine del mondo?
Scusi, ma fermiamoci un secondo, ma tutta questa gente senza lavoro, no? Ma lei non è... anche un po' dispiaciuto per queste persone.
Sinceramente, me ne fotto io di questo. Poi dico io, sta cosa della disoccupazione è tutta una truffa. Se il lavoro non ce n'è, che cosa cerchi, va? Staccate la spina così la smettiamo di parlare di disoccupati.
Ma non è la soluzione quella, scusi, tanto.
Comunque, mentre i ragazzi sono tutti disponibili per reality, piccoli furti, sgombero cantine, pulizie solari, truffe e programmi pomeridiani, Rai e Mediaset.
Ma no, si scherza, scusi.
Non si scherza.
Il dramma della disoccupazione, scusa.
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.
Precario, il lavoro più comune degli italiani. Benvenuti alla seconda stagione di Lavoro Cercasi. A distanza di un anno, miei cari ascoltatori, non è cambiato nulla. Anzi, il tasso di disoccupazione è peggiorata. Infatti, il dato di settembre dà la disoccupazione al 40%. Slam, come un bello schiaffo in piena faccia. Quest'anno siamo in un nuovo style, abbiamo con noi una conduttrice tutta speciale che sta dentro al mio cuore, Rossella Biagi.
Ciao ragazzi, cambia il formato, siamo in diretta, un programma decisamente più lungo proprio per favorire l'interazione anche con voi, con il nostro pubblico. Ma non solo, i contenuti restano gli stessi, purtroppo, ahimè mi viene da dire Paola.
Certo, se oramai non si cerca più neanche il lavoro, quello per cui avevamo studiato, quello ambito, il lavoro dei nostri giorni, dei nostri sogni, pardon, ma si va alla ricerca del lavoro tanto per sbarcare il lunario, allora noi diciamo no, è come due paladine, sguaniamo la nostra sciabola, che in realtà è la sciabola della parola, ci siamo messe giù a studiare.
Io sguaino il microfono.
Esatto, sguainate un po'. No, non andiamo oltre, diventa un'altra trasmissione. Comunque, a parte gli scherzi e le ciance, ci siamo messi giù a studiare per voi, ma anche a studiare per noi, perché noi siamo rappresentanti di questa bellissima classe di lavoratori precari.
Los precarios.
Esatto, e quindi ci siamo buttate giù a cercare un modo, almeno delle tecniche, per riuscire a far fronte a quello che sembra oggi un muro invalicabile. Ci sarà un modo per riuscire a trovare un lavoro, ci sarà un modo per avere almeno una chance di poter fare quello che ci piace, di vivere in modo dignitoso. Non vi promettiamo facili delle promesse impossibili, però certamente sarà...
Però sicuramente quello che ci auguriamo è che da questo programma, con il confronto, grazie a voi, magari vengano fuori delle idee che possano aiutare noi stesse e voi stessi a vivere un po' meglio la vostra condizione di precarietà.
Certo.
E allora, E allora voglio dire, iniziamo a parlare di questo programma AAA Lavoro Cercasi.
Allora, quest'anno, come avrete ben notato, chi ci ascoltava l'anno scorso, eravamo in un formato registrato di 15 minuti e invece vi terremo compagnia, vi romperemo i timpani per ben un'ora e mezza e saremo in diretta. Questo vuol dire che potete interagire con noi, per cui attraverso ovviamente i social network, alla mia pagina Facebook, anzi il mio contatto Facebook che è Paola Pablita, o il contatto
mio
Facebook di Rossella
Viaggi, sempre
esatto,
quello,
oppure alla pagina del programma che è Lavoro Cercasi, per l'appunto. Inoltre non dimentichiamo che questo vuole fungere da strumento di informazione soprattutto, e non solo, vorremmo che anche voi interagiste con noi, per cui se avete consigli, testimonianze o voglia di dire la vostra, per favore fatelo. E iniziamo subito. Secondo voi come si potrebbero diminuire i tassi di disoccupazione? Dateci le vostre idee, le vostre chicche, noi le porteremo direttamente all'orecchio di tutti quelli che ci ascoltano. Ma passiamo nel particolare a come è strutturato, parola tanto amata, il nostro programma.
Vediamo un po' allo scheletro. Allora, la prima rubrica è il secchione. Ma che cosa parla questo secchione? Parliamo di leggi e di diritti, di strumenti informativi che possono essere utili a noi come a voi per cercare appunto di sbarcare un po' questa situazione, riuscire a capire a che cosa andiamo incontro, quali sono i termini che vengono utilizzati, cosa significano, cosa significa contratto a tempo determinato, coco pro, insomma, durante tutte queste puntate affronteremo volta dopo volta tanti termini che così adesso vi possono sembrare criptici e un po' anche cattivi, no? Così che fanno
lo
un po'
sono,
paura.
Lo sono. Hanno reso la legge difficile da leggere, ma noi metteremo sulla lente d'ingrandimento.
Cercheremo di andare a fondo, magari riuscendo anche a portare qualcuno che ci aiuti a spiegare anche più nel dettaglio questi tricks, questi trucchi, gabole che ci sono dietro alle leggi sul lavoro. Non in questa puntata, ma magari ci auguriamo che magari nelle prossime ci possa essere qualcuno che ci possa aiutare a fornirvi uno strumento di orientamento, ecco, su questo marasma, che è molto complicato. Secondo me sono gli stessi addetti ai lavori, docenti e non solo, che lavorano all'interno del mercato del lavoro, del diritto del lavoro, che se ne occupano, che secondo me hanno le idee molto poco chiare.
Beh, purtroppo sì, e molto spesso capita di andare nei famosi vecchi uffici di collocamento, che oggi si chiamano CP. Fa un po' quasi paura, ma ne parleremo subito nella nostra prima rubricona. Nel frattempo vi ridiciamo molto velocemente come è strutturato il nostro programma. Quindi, se la prima rubrica è il secchione, appunto legge e diritti, la seconda sarà caffè macchiato, ovvero incontri, testimonianze, interviste, quelle di cui parlava Rossella. Cercheremo di portare un ospite in diretta e, quando non possibile, di fare in modo che l'ospite ci sia, e ci saranno anche sorprese e gag. All'interno di caffè macchiato però c'è una micro rubrica. Rossella, ce ne vuoi parlare?
Sì, allora, chiaramente il nostro intento è quello di approfondire il tema, però è veramente un tema molto molto delicato, e allora anche può essere un momento per sdrammatizzare, facendovi ridere ma con un sorriso che in realtà vuole fare riflettere, nel senso che vogliamo sì divertirci e stemperare un po' la tensione, però cercandovi di farvi arrivare fino al cuore della questione. Appunto, l'idea è questa, di avere una rubrica che si chiama Gita a casa Bindley.
E questo è Perugino.
Esatto, che è tenuta da professore dell'Università degli Studi di Perugia, Paolo Braconi, che gentilmente ci presta la voce in questa rubrica di pochi minuti, all'interno della quale impersonerà un personaggio fittizio, datore di lavoro che mette annunci di lavoro improponibili, chiaramente in perugino, ma non solo, perché parlerà anche proprio sempre in dialetto di tematiche a lui molto vicine, come possono essere appunto il tema della precarietà nell'ambito della ricerca universitaria.
Certo, poi c'è da dire che Gita a casa Bindley, ovviamente per chi non è perugino, e vogliamo ricordare, noi andiamo in diretta proprio da Ponte San Giovanni, che è un comune di Perugia, c'è chi la intende Perugia, è una parte della città di Perugia, facciamo, per cui per noi utilizzare il dialetto era importante anche per identificarci. Nello specifico, Gita a casa Bindley sta a significare andate a casa bighelloni, ma questi Bindley in realtà nel perugino moderno, diciamo, si intende chi lavora nelle PA, pubbliche amministrazioni. Ta-ta-da, andiamo
possiamo
a
dire
casa.
Coloro che tendenzialmente scaldano una sedia senza fare nulla. In realtà proprio Paolo oggi mi spiegava che il bindolo è uno strumento tipo quello dell'asino che va in giro, che ruota sempre intorno per portare l'acqua, capito? Per estrarre l'acqua dal pozzo. Era quello strumento lì che girava a vuoto. Quindi da questo punto bindolo, no?
Certo, inutilmente. E devo dire che il nostro caro Paolo è davvero brillante. Passiamo alla nostra terza rubrica, invece è il mappamondo, è l'angolo delle news, per cui cercheremo di fare un discorso un po' più veloce su quel che riguarda il mondo economico, ovviamente, perché se cerchiamo lavoro dobbiamo sapere quello che accade, chi sciopera, chi si incazza, ma soprattutto se ci sono delle novità che possono riguardarci anche in modo più diretto. E poi ovviamente non trascureremo, perché politica e economia, come ben sapete, sono legati. Esatto, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Abbasso chi dice odio la politica. La politica è parte della nostra vita e dobbiamo essere informati se vogliamo essere rispettati. E ultimissima invece rubrica.
No, c'è Dipinti d'autore, ecco, che è la nostra la rubrica all'interno del quale racconteremo volta dopo volta le storie di quei precari creativi che sono riusciti a trovare, almeno temporaneamente, a tamponare questa situazione di disoccupazione. Hanno trovato un lavoro, ma in modo veramente geniale, cioè si sono inventati in Italia oppure all'estero qualcosa da fare che li rende veramente unici e speciali. Insomma, qualcuno di cui vale la pena parlare e che va appunto portato come esempio.
Che poi possono essere a volte anche cose molto semplici.
Assolutamente sì.
Esatto, per cui noi ogni volta cercheremo o di fare interviste, anche in questo caso testimonianze dirette, o cercheremo blog o articoli in giro nei vari quotidiani del mondo da riportarvi e da condividere insieme a voi. E adesso arriviamo alla fine, Dulcis in Fundo, che credo che sia la rubrica più importante di tutto il nostro format.
Pane e acqua.
Hai detto tutto.
Ossia ricette anticrisi. In realtà all'inizio avevo detto pane, acqua e puntini puntini, mi veniva a dire qualcos'altro. No, allora è una rubrica molto concreta all'interno della quale veramente Paola e io vogliamo darvi dei consigli proprio pratici, ma proprio piccole sciocchezze che sembrano banali, però in realtà possono fare la differenza quando magari presentate un curriculum vitae, quando magari, che ne so, vi dovete rapportare al datore di lavoro. Allora, come impostare il discorso, come relazionarsi con gli altri. Sembrano cavolate, però alle volte sono proprio le piccolezze che fanno la differenza.
Certo, diciamo che sono piccoli trucchi sia di esperienza personale che abbiamo vissuto, ma anche ovviamente ci stiamo documentando e stiamo cercando un po' dappertutto, stiamo stressando un po' tutte le persone di riguardo che possono darci consigli e soprattutto modi di fare, di agire per fare le cose giuste. Ci sono tanti dettagli che è meglio sapere e tante cose che è meglio evitare, per cui credo che questa sia la rubrica più pratica e importante di tutto quanto il nostro grande format. A questo punto passiamo subito alla nostra super prima rubrica, non prima di aver ascoltato un po' di musica.
Rock and roll.
secchione Leggi e diritti.
Piangiamo qui il defunto ufficio di collocamento per dar spazio nel 97 al centro per l'impiego. Che cos'è? Come funziona? Perché ci si rivolge? Allora, il centro per l'impiego in realtà è avvenuto un pochino prima, nel 97, pardon, mi sono confusa mentre guardavo il mio libretto, sono state sdoganate insieme dal pacchetto Treu e poi insieme al pacchetto Biagi, diciamo, le agenzie interinali, e così nacque anche il famoso CPI, che sembra tanto qualcosa di brutto, di centro, di detenzione.
È vero.
Già, però purtroppo non lo è, a volte serve poco, ma è necessario iscriversi. È necessario iscriversi per diverse cose. Allora, come funziona? Prima di tutto è gratuito, basta recarsi al centro per l'impiego, che voglio specificare appartiene al governo, quindi è statale.
È un ente pubblico,
basta recarsi lì con la propria carta d'identità, non serve neanche portarsi il curriculum, ma portatevelo dietro, perché si sa com'è, con tutti quelli che lavorano nelle pubbliche amministrazioni è meglio evitare di farli incazzare, perché sono dalla facile scortesia. A parte gli scherzi, di solito al CP devo dire che ho sempre incontrato persone molto disponibili, per cui la prima volta vi faranno, di solito si divide in 2-3 volte l'incontro, in alcuni casi come qui in Umbria ci si incontra una sola volta, che è meglio visto che il tempo è denaro. Vi faranno un breve colloquio che servirà a costruire il vostro curriculum vitae, sia studiorum anche, per capire quali sono le vostre qualifiche, in modo tale da indirizzarvi, da mettervi in quelle che sarebbero le caselle adatte, sia per un possibile datore di lavoro che vorrebbe utilizzare o
fare
uso
le vostre prestazioni,
esatto,
lavorative, diciamolo.
Esatto. O anche semplicemente per voi, ad aiutarvi a capire.
È bruttissima questa immagine di essere incasellati attraverso i dati che tu fornisci, vieni inserito in questo blocco piuttosto che in quest'altro, come certo, se in realtà le persone potessero essere ridotte, che ne so, a tanti piccoli cassetti posti su uno scaffale, che ne so, alcuni più a sinistra, altri nel centro, altri a destra,
altri orribilmente a destra, lasciamoli a destra. Però devo dire, sì, fa tanto Charlie Chaplin in tempi moderni, insomma, fa tanto macchine, ed effettivamente è ciò che siamo diventati un pochino, siamo sempre meno umanizzati, deumanizzati, sempre più deumanizzati. Comunque, bando alle ciance,
tanti piccoli robot.
Sì, purtroppo è questo, per cui alla fine, se da un lato si richiede una prestazione, o perlomeno si richiede di essere assolutamente tecnici in tutto quello che si fa, dall'altra parte molto spesso le nostre pubbliche amministrazioni non hanno personale efficientemente formato,
preparato, sì,
o non hanno neanche i mezzi tecnologici per poter far fronte a quelle richieste che ti impongono. Per cui,
anche
insomma,
perché le attività che effettivamente svolge un centro per l'impiego sono veramente fondamentali, sono tante, sono diversificate, per cui è fondamentale che all'interno di questi centri dell'impiego ci siano persone qualificate, ci siano persone che siano state formate, in grado quindi di indirizzare, di ottimizzare le informazioni che ricevono. Giusto tanto per dire, leggendo, una agenzia per l'impiego fa attività di somministrazione del lavoro diretto, fa attività di intermediazione, cioè tra il singolo cittadino e il privato o una pubblica amministrazione, ente pubblico che richiede lavoro, fa attività di ricerca e di selezione del personale, attività addirittura ancora molto importante, soprattutto in questo momento storico, di supporto alla ricollocazione professionale. Per cui è chiaro che intanto funziona un centro per l'impiego in quanto gli addetti, gli operatori che vi stanno all'interno sono efficienti.
Certo, è davvero sensibile. Devo dire, personalmente mi sono rivolta al centro dell'impiego già da anni. Avevo il famoso libretto di lavoro quando ancora esistevano gli uffici di collocamento. Non mi è mai servito a granché, se non per percepire la disoccupazione, cosa di cui parleremo poi in seguito. Però in ogni caso è importante, appunto, per tante determinate burocrazie, segnarsi, iscriversi. Quindi che cosa accade? Nel momento in cui si mette piede in un centro per l'impiego della vostra regione, della vostra città, voi è come se stesse facendo un patto con appunto il CP, per cui vi date la vostra disponibilità a lavorare immediatamente in caso ci fosse la possibilità di un lavoro, magari, direbbe qualcuno. In ogni caso loro prenderanno i vostri dati, vi faranno un breve colloquio e vi metteranno nel famoso file database, online, esatto, il famoso database. D'altro canto, appunto, sono state sdoganate quelle che poi sono le agenzie interinali con la riforma Biagi, che non è tanto piaciuta a tutti quanti, ma accendiamo un velo pietoso su questo. Quindi le agenzie interinali, diciamo che fanno più o meno una cosa simile a quella del centro per l'impiego. È importante però, prima di servirsi di una qualsiasi agenzia, di sapere che venga riconosciuta dal governo, per cui che abbia tutti i timbri e tutti quanti i riconoscimenti necessari. E una volta che si entra dentro un'agenzia interinale, più o meno il modus è molto simile, quindi ci sarà un colloquio, alcune vi fanno addirittura un test in inglese per valutare la vostra capacità, sì, in una seconda lingua.
Ed è fondamentale, secondo me, valutare e verificare in anticipo la veridicità e la solidità dell'agenzia a cui uno si rivolge. Io non so se ci hai fatto caso, recentemente è uscita fuori la notizia di quei corsi di formazione promossi per diventare giornalisti, che millantavano che al termine di questi corsi di formazione la gente sarebbe diventata appunto giornalista, avrebbe potuto fare sostenere l'esame e diventare
Diceva addirittura che non avrebbero neanche dovuto sostenere l'esame, se
ecco,
non sbaglio.
Per cui chiaramente, cioè, è molto importante verificare la verificare la legalità, sostanzialmente, perché purtroppo la necessità ci spinge molto spesso a raccogliere, a accettare qualsiasi cosa. Però non deve essere così, perché in realtà veramente la gente poi se ne approfitta, e in questo caso specifico hanno raccolto fior di miliardi di euro per questi corsi che si sono intascati. Fortunatamente è venuta fuori la faccenda, però non sempre è così, molto spesso vengono fuori dopo anni, certo. Per cui insomma partiamo insomma sempre con il piede giusto.
Beh,
diamo un'occhiata,
esatto, è meglio essere informati, anche perché fare leva sui sogni altrui o sulla disperazione altrui è davvero molto facile, e purtroppo di truffe ce ne sono tante, quindi bisogna stare con gli occhi ben aperti. Noi siamo sicuri che entrando in un centro per l'impiego quello è ufficiale, la stessa cosa per tutte
quelle, ed è gratuito,
anche le agenzie interinali sono gratuite, diffidate di chiunque vi chieda denaro, perché in realtà le agenzie interinali non devono neanche trattenere nulla dal vostro stipendio, perché questo è un servizio che loro forniscono alle aziende, sarà l'azienda a pagare l'agenzia interinale. Quindi non dimenticatelo, se avviene che una qualsiasi agenzia detragga una percentuale, anche se minima, dal vostro stipendio, è una cosa illegale, non va bene. E soprattutto, prima di firmare qualsiasi contratto, leggetelo bene, perché nel caso l'aveste firmato voi, molto probabilmente dovrete fare un po' di salti mortali prima di riuscire a riottenere quei soldi che sono vostri di diritto.
In più direi un'altra cosa, chiaramente è importante che voi portiate i vostri dati, che vi iscriviate all'interno del database, però non è che si esaurisce lì, nel senso, va bene, avete fatto sì la fatica principale, però dovete bazzicare, dare un occhio ogni tanto, perché non è che le situazioni lavorative in questo momento piovono dal cielo, per cui bisogna anche avere un po' la grinta e la tenacia di andare lì e di insistere, perché molto spesso veramente il fatto di fare pressione fa la differenza.
Certo, senza diventare uno stalker. Però insomma è importante. Quindi, se non sapete dove si trova il vostro centro per l'impiego, basta telefonare dalle 9 alle 20 al numero verde del Ministero del Lavoro, che è 800 196 196. Ricordate che tutti i servizi sono gratuiti, che è importante iscriversi al centro per l'impiego anche per riuscire ad ottenere sia informazioni per quel che riguarda posti di lavoro, offerte di lavoro, ma anche in caso la regione stesse organizzando dei corsi formativi specializzati per un lavoro in particolare, per cui questo potrebbe darvi una chance in più in futuro per trovare lavoro, specializzarvi in qualcosa. Poi oltretutto, anche se non questo dovrebbe essere lo scopo, molti di questi corsi di solito danno anche una retribuzione in denaro,
esatto,
che potrebbe essere un po' di respiro in un periodo così arduo.
E vorrei segnalare che più o meno sui principali siti delle regioni, che quindi sono siti abbastanza attendibili, dovreste trovare più o meno in tutte quanti i siti delle regioni, i siti ufficiali, una sezione bandi e concorsi e corsi di formazione che tendenzialmente sono sponsorizzati dalla regione stessa, per cui sono gratuiti. Quindi l'importante è anche dare un occhio a questi tipi di strumenti, che non solo alle volte danno una retribuzione, ma in realtà lo scopo magari può essere anche quello di mettere in collegamento i cittadini direttamente con l'azienda, che poi potenzialmente li può assumere. Quindi insomma sfruttate veramente qualsiasi strada, perché veramente ne vale comunque la pena tentare.
Certo, e quindi ascoltiamoci un po' di musica prima di passare alla prossima rubrica.
Outside my window is a tree, there only for me, and it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree or me.
Catch this or match this. Check this direct.
Il mappamondo, l'angolo delle news.
Now your neck flexes to hyperactive beats. Right back to street tactics.
Rieccoci in studio tra momenti di perdizione dovuto alla mancanza di lavoro e momenti di eccitamento dovuto al ritorno di lavoro cercasi sull'etere. Eccoci all'angolo delle news. Allora, come dicevamo, questo vuole essere un angolo di lettura delle notizie più importanti, o almeno quelle che noi abbiamo ritenuto più importanti per quel che riguarda sia la politica ma soprattutto il mondo economico. Una chiacchierata sulle news è anche un modo per tenerci informati. Quindi iniziamo subito dicendovi che venerdì 6 dicembre ci sarà, è stato indetto lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale del gruppo Meridiana. Ebbene sì, sull'aria, sui voli si ricontinua ancora una volta ad essere infelice, quindi è giusto che scendano in piazza anche loro a proclamarlo. È stata tutte quante le union, quindi FILT, CGL, FIT, CISL, UGL. E quindi i trasporti, per quel che riguarda, rimarranno, alcune problematiche rimangono intatte, per questo motivo tutti quanti hanno deciso di scendere in piazza.
In più, io invece vi volevo parlare di un'altra cosa. Allora, molto spesso in questo periodo di crisi si parla di scontro generazionale, cioè si parla di atteggiamenti mentali che portano le giovani generazioni e le vecchie generazioni a scontrarsi tra di loro. È una prospettiva purtroppo molto brutta, è anche facile purtroppo cadere in questo tipo di tranello, nel senso che veramente quando alla fine non, a fine stipendio avanza troppo mese, capite bene che è ovvio, è facile puntare il dito nei confronti di chi ha un po' più di te, quando in realtà la prospettiva che uno dovrebbe tenere è quella di avere una visione di insieme e rendersi conto che in realtà quello che si sta erodendo è il potere d'acquisto un po' di tutti, e non solo, è proprio la libertà di ciascuno di noi. E a questo proposito è recentemente uscito un articolo che parla proprio dei nonni al lavoro, degli anziani che, mentre loro continuano a lavorare, ricordiamo che proprio c'è questa nuova legge sulle pensioni che impone di restare al lavoro fino a 70 anni o conseguimento di 40 anni consecutivi di versamento, scusate, di 40 anni di contributi. Che succede? I giovani molto spesso restano a casa. Allora, secondo questo articolo di Repubblica, nel 2015 la popolazione anziana raggiungerà addirittura quella dei giovani. Questo è legato sicuramente a un fatto di invecchiamento della popolazione, che in Italia, Paola, tu lo sai, non è una cosa nuova, nel senso che lo sappiamo benissimo che gli italiani non procreano.
Beh, certo, per ovvie ragioni, soprattutto per ragioni economiche, non è tanto perché sono legati ad una legge che gli impedisce di procreare, ma questo è anche vero che ha creato una generazione di quelli che dovevano essere i pensionati che in realtà sono al lavoro, per cui esatto. I nonni che vengono a mancare, per cui in quello stivale che si è tanto legati alla tradizione, alla famiglia, si stanno ribaltando le abitudini.
È proprio una questione, secondo me, di cambiamento della società, cioè proprio questa crisi sta modificando profondamente la struttura sociale, quella certo. Che era l'arcaica e tradizionale struttura sociale italiana, no?
Certo, leggevo su un altro articolo, sempre su Repubblica, qualche giorno fa, dell'abitudine del 74% degli italiani a pranzare a casa durante la pausa pranzo. Però se vai a guardare bene veramente perché esiste questa percentuale così alta, è che in realtà non è una pausa pranzo, è che ci sono i disoccupati a casa,
certo.
Per cui è ovvio che mangino a casa, in poche
e comunque
parole.
Posso anche dire che andare a mangiare a casa, a meno che uno non abiti a 20 km di distanza, è comunque più economico che non stare tutti i giorni fuori e mangiare magari, che ne so, un panino al bar o da quest'altra, già da qualche altra parte, insomma.
Certo, anche se devo dire per esperienza personale che di lavori me ne sono trovata a fare davvero dei più diversi, è molto difficile trovare un lavoro a breve distanza dal tuo luogo in cui abiti, da casa tua, quindi la maggior parte delle persone percorrono effettivamente tanti chilometri per raggiungere il luogo del lavoro, e per ovvie ragioni restano a fare la loro pausa pranzo fuori. Però il fatto che ci sia una percentuale così alta, secondo me, è indicativa del fatto che obiettivamente tante persone restano a casa, oppure che quel fenomeno di cui mi parlavi tu prima, dei famosi teen, se non sbaglio,
NEET,
ecco, teen, a me veniva in mente teenager, anche perché è una cosa orribile, non so come creano queste genere di classi sociali.
Si inventano dei termini per identificare un fenomeno che purtroppo non riescono a comprendere, secondo me, e che è cosa ancora peggiore, non vorrebbero normare, però è difficile riuscire a regolamentare un fenomeno se tu non hai capito di cosa stai parlando. Allora, sì, sempre in un articolo di Repubblica si parlava di questi NEET, che sarebbero i ragazzi giovani che non studiano, non lavorano e non sono neanche intenzionati a trovarsi nessun tipo di occupazione, che quindi preferiscono restare a casa. E devo dire che è un fenomeno comunque in espansione. È un fenomeno che secondo me deve far riflettere, considerato che, secondo anche quello che stavo dicendo prima, secondo una parte del Censis, dei dati del Censis e di Confartigianato, gli anziani italiani, come dicevo, sono sempre di più e restano sempre di più al lavoro, come dicevi tu. Cioè, tanto che gli over 65, che sono stati fotografati in una ricerca che era, se non erro, gli anziani una risorsa per il paese, nel prossimo 2015, cioè tra due anni, neanche un anno, perché oramai siamo arrivati alla fine del 2013, raggiungeranno per numero la popolazione di giovani che è compresa nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni, ossia la bellezza di 12 milioni e mezzo di persone, cioè che è un numero direi assolutamente considerevoli. Cosa ancora più grave se consideriamo che dal 2007 al 2012 il numero di giovani occupati è crollato da 7.237.000, adesso vi scioriniamo un po' di dati che abbiamo sott'occhio, a 5.789.000, quasi 1.500.000 di posti lavoro persi, che significa quasi un 20%. Mentre il dato preoccupante fino a un certo punto è che i lavoratori con più di 55 anni sono aumentati, e sono aumentati in modo veramente esponenziale. Si segna un più 24,5% con 2.766.000 da over 55 al lavoro, che sono passati a 3.445.000. Cioè, non sono dati assolutamente piccoli, insomma, voglio dire, sono dati che secondo me dovrebbero imporre una riflessione molto profonda. Certo, io mi rendo conto che non è agevole riuscire a trovare una soluzione, ma noi lo chiediamo comunque, lo continuiamo a chiedere ai nostri ascoltatori, no? Che speriamo ci lancino.
Quale sarà secondo voi, o quale potrebbe essere la soluzione per far fronte, o perlomeno per diminuire, dico, il tasso di disoccupazione? Perché ovviamente sarebbe una utopia bella e buona quella di pensare che esista la bacchetta magica per poter abbattere così con un colpo di scopa la disoccupazione, voilà, il mondo è perfetto.
Sarebbe troppo bello per
ma forse sarebbe noioso anche. Il mondo perfetto non esiste, il mondo perfetto forse non lo vogliamo, sicuramente vorremmo avere il diritto a vivere bene nel nostro paese, e parla chi ha emigrato più di una volta all'estero e cocciutamente ritorno tutte le volte, cocciutamente, disperatamente sono costretta a riandarmene ogni volta. Però, insomma, voglio dire, bisogna continuare a tenere testa, anche perché, visto e considerato che la conformazione della famiglia sta cambiando e che purtroppo esistono ancora leggi discriminanti nei riguardi delle donne, per cui la situazione attuale di precariato rende ancora più difficile lavorare, per far lavorare una donna madre, perché oltre che madre si è donne, per cui individui, e fino a quando tutto questo non verrà scritto sulle carte dei diritti in Italia, è
ma
messo
è che
attuato,
sulla carta, vedi, il problema secondo me è che sulla carta tutte queste cose ci sono, però è che bisogna intervenire e applicare quello che è stato scritto, perché voglio dire, la situazione di necessità purtroppo molto spesso spinge tante persone ad accettare delle situazioni che sono veramente disumane. Penso per esempio a tante ragazze che firmano la lettera in bianco di dimissioni e che, a quando i loro datori di lavoro scoprono che sono rimaste incinta, automaticamente, guarda caso, si licenziano. Cioè, allora, e lì è la colpa del legislatore, che insomma, voglio dire, forse è anche un po' connivente con i datori di lavoro, perché voglio dire, guarda caso, proprio quando una resta incinta si licenzia automaticamente.
Certo, ma di esempi purtroppo di escamotage da parte del datore di lavoro, di datori di lavoro purtroppo poco corretti, perché io voglio sperare che in Italia esistano ancora persone corrette, però purtroppo esiste anche quella che diceva Rossella, che è una tendenza alla disperazione, per cui si accetta qualsiasi genere di situazione, anche quella di non venire retribuiti.
Esatto, e l'ulteriore problema è che, secondo sempre una ricerca di Confartigianato, a tenere lontane le donne dal mondo del lavoro è il fatto che è diminuito in modo veramente crescente l'investimento dello Stato nei servizi welfare, che, anzi, capito, teoricamente dovrebbero aiutare le donne a conciliare lavoro e famiglia. E bisogna ricordare un dato molto importante, che è il fatto che la spesa pubblica nazionale per aiutare le mamme lavoratrici a crescere i figli è pari a 20,3 miliardi, che è equivalente all'1,3% del PIL.
Ora ecco, vi
e
lancio,
posso scusa. Dire una cosa, è che è inferiore del 39,3% rispetto alla media dei 27 paesi dell'Unione Europea.
Sendiamo un velo pietoso. Ecco, allora io ho detto questo dato enorme, voglio lanciare una provocazione. Se noi ci battiamo tanto per i diritti alla maternità e per il diritto a lavorare come individuo, ad essere retribuito quanto un uomo, perché non vi è alcuna differenza nella prestazione lavorativa che appunto stiamo dando in cambio, allora a questo punto io trovo assolutamente, non sono una di quelle persone estremiste, però almeno non sul campo femminista, non sono estremista per niente, però trovo abbastanza sbagliato e negativo nei nostri confronti che dei personaggi pubblici televisivi vadano, tornino a lavorare col pancione, perché questo vuol dire che anni di lotte non sono servite a niente, strumentalizzazione assoluta del corpo e soprattutto si viene a mancare la cosa fondamentale che è il diritto alla maternità,
è
e
vero.
Quindi alla pausa, è non vero. Ci vai a lavorare, non mi importa se sei fica col pancione, scusatemi il francesismo. Insomma, bisogna tenere d'occhio tutti questi fattori, non ultimo se c'è una carta dei diritti degli anziani, diciamo, antidiscriminatoria per quel che riguarda l'età. In Italia uno potrebbe pensare noi non abbiamo bisogno perché ovviamente a noi fino a 70 anni devi lavorare, però questo si parla della generazione precedente. Non dimentichiamo che hanno creato un'infantilizzazione, hanno reso l'età giovane più lunga, per cui a 40 anni oggi sei un ragazzo,
certo.
E per questo motivo però allo stesso tempo a 40 anni ti hanno reso dipendente dai tuoi nonni, dai tuoi zii, dai tuoi parenti, nelle ipotesi diciamo più comuni.
Certo, se no poi c'è lo strozzino.
Sì, se no puoi anche suicidarti a quel punto. Per fortuna abbiamo ancora la famiglia, funziona, ma non so fino a che punto, perché si esauriranno le risorse.
Purtroppo sì.
E dall'altro lato però nel momento in cui tu scrivi sul tuo curriculum la tua data di nascita, sai pur certo che non verrai preso a lavorare o perlomeno
certo,
verrai scartato.
Vero.
Mentre in Inghilterra, in Francia e in altri paesi esistono delle regole che vietano assolutamente di porre la tua data di nascita sul
non
tuo curriculum.
Non lo sapevo questo, devo dire. Non...
E questo è giusto,
certo.
Perché a 40 anni
Vanti.
Sei un ragazzo.
Ma noi continuiamo a parlare sempre di queste e tante altre notizie provenienti dal mondo, delle news che hanno a che fare, ma non prima di fermarci un attimo per farvi respirare, per farci respirare con una canzone. E siamo ritornati sempre nella rubrica con le notizie dal mondo. No, il mappamondo. Perdonami Paola, sto facendo un po' di confusione.
Ma va bene, l'importante è che sappiamo di quello che parliamo e penso che lo sappiamo abbastanza bene. Continuiamo con la nostra lettura introspettiva degli articoli che più ci hanno colpito.
Molto introspettiva, introspection forever.
Sì, il pippone che vi stiamo praticamente servendo sulle vostre orecchie.
Allora, posso iniziare io? Vado
of
io?
Of course you can.
Allora, volevo parlarvi di fuga di cervelli, fuga all'estero. Allora, è cambiata l'identità delle persone che vanno all'estero, che decidono di andare via dall'Italia per motivi vari. Non sono più lavoratori scarsamente qualificati, ma sono, guarda caso, tutte persone, per lo più, non tutte, non facciamo tutta l'erba un fascio, sono per lo più persone con laurea, master, insomma con una formazione di un certo tipo, abbastanza
alta formazione, chiamiamola con il suo nome, con alta, che sono provvisti di alta formazione, che si trovano a dover prendere un aereo, a varcare la Manica e a dover fare la ricerca di lavori molto spesso umili, purtroppo, che sicuramente poco hanno a che fare col peso del loro curriculum.
Alle volte umili, altre volte invece no. Sto pensando a un sacco di miei amici che sono andati in Australia e che in realtà con le qualifiche che hanno, cioè, riescono a trovare lavori veramente
gratificanti.
Sì.
Certo, c'è da dire che l'Australia è uno di quei pochi casi che sembrano quasi il paradiso, che non è un paradiso fiscale, ma il paradiso dei lavoratori, quello che sogni la notte rigirandoti nel letto perché insonne da un lato, per cui in Australia c'è un'offerta di lavoro così alta che non riescono a coprirla. Per cui ci sono posti vacanti, esatto, gente,
apriamo una radio in Australia.
Tanto possiamo trasmettere ovunque col web.
Assolutamente. Allora, il punto in sé è che non è la fuga di per sé che è una brutta notizia, non è quello che ci deve allarmare. Il problema è perché chi va via non riesce a ritornare. E qui, ovviamente, tutti i politici del caso, tra cui anche il ministro del lavoro Enrico Giovannini, si prodigano.
Un lapsus freudiano, aiuto!
Si prodigano in spiegazioni convincenti che spieghino il perché questi cervelli non riescono a ritornare. Al di là di tutto il fumo che possono vendere, la verità è che non c'è lavoro, non ce n'è abbastanza. E questa è una cosa veramente deprimente, perché condanna, secondo me, nel lungo periodo a un declino inesorabile l'Italia.
Certo, anche perché nell'ottica in cui le grandi ditte come del Made in Italy, come la Fiat, come la Onsa e come tantissime altre, non sto qui a fare una catena di defunti, purtroppo chiudono o si trasferiscono all'estero, nel momento in cui tutto questo viene permesso, purtroppo la situazione non potrà essere rosea. Allo stesso tempo, se d'altro canto si creano delle fabbriche che sono le università, per cui si crea l'idea che avere una laurea, quello che era un tempo avere una laurea, ti dava accesso ad avere lavoro, perlomeno ad avere una situazione più agiata.
Sì.
Oggi si è creato la formula per cui se ti laurei avrai sicuramente un lavoro, indipendentemente, non conta più qual è la tua professione o qual è il tuo skill, diciamo, per dirlo all'inglese, le tue abilità, l'importante è avere uno stipendio in tasca, per cui si fanno le cose in modo molto automatizzato, grazie poi alle varie riforme, tra cui la Fornero, tra cui le altre precedenti,
le
non
lacrime della Fornero,
certo, le lacrime della Fornero, non dimentichiamo anche l'altra ministra dal nome molto simile, anzi uguale a quello delle sigarette, che ha rovinato, secondo me, totalmente distrutto quello che era il sistema scolastico italiano. Nel momento in cui tu crei fabbriche di polvere, perché le università sono diventate essenzialmente questo, false speranze,
sono diventati parcheggi,
esatto.
Sono diventate delle realtà che si autosostentano e che generano economia, però ecco, pensare a uno studente come un motore dell'economia, secondo me è sbagliato, perché dovrebbe essere l'opposto, cioè l'università dovrebbe essere il motore per far sì che poi gli studenti riescano veramente ad aprirsi la mente e essere protagonisti della propria vita, che possano fare delle scelte lungimiranti che diversamente non avrebbero saputo fare.
Certo, essenzialmente bisogna fare in modo che sia effettivamente formativa l'università, ma non solo l'università, anche le scuole superiori, anche le scuole medie, è essenziale, e non ultime le scuole elementari, ma ovviamente nel momento in cui si giunge all'università si spera che queste formino. A tale scopo l'esempio è quello delle scienze della comunicazione. Sfido chiunque sia all'ascolto a contattarci, a dirci se ha fatto scienze della comunicazione, se ha mai fatto all'interno di questa facoltà, scusatemi, di questa laurea, un corso di regia, se gli hanno fatto fare un corso di regia, di montaggio audio, video, di fotografia, qualsiasi cosa che abbia effettivamente a che fare a livello pratico con quello che un giorno sarebbe andato a fare. Perché sì, la comunicazione non è solo public relation, ma la maggior parte della gente si iscrive a questi corsi perché vuole diventare magari cameraman, magari direttore di regia o tante altre specialistiche che loro non ti offrono e che sei costretto ad andare a privato.
Purtroppo sì, tra l'altro con corsi a pagamento. E comunque ribadisco, la cosa triste è che volta dopo volta si moltiplicano purtroppo le dichiarazioni di importanti politici a sostegno di favorire il rientro di capitale umano, dichiarazioni molto toccanti che dicono di essere dispiaciuti, veramente
lacrime.
Mi viene in mente proprio da ultima la dichiarazione di Giovannini, il ministro del lavoro, che appunto dice: ogni trimestre in Italia si registra 500.000 di contratti a tempo determinato, non è un numero piccolo ma è comunque insufficiente. 1.700.000 contratti a termine però sono assolutamente insufficienti per fare fronte a 2,2 milioni di giovani fino a 29 anni che non studiano e non lavorano, e a questi vanno aggiunti 650.000 giovani disoccupati che cercano un lavoro.
Disoccupati iscritti ai centri per l'impiego,
ecco.
Ci sono tanti disoccupati che non sono iscritti e che sono dei fantasmi, fondamentalmente, purtroppo non sono dei fantasmi per noi ma lo sono per questo sistema. Invece dall'altra parte voglio segnalarvi io un articolo, diciamo, che sta girando un pochino su tutte quante le testate giornalistiche, almeno la scorsa settimana, che ha fatto abbastanza scalpore, che ha agitato molto gli animi, soprattutto adesso, come diceva la Roschi, un momento di fermento politico in cui pare che le carte si stiano cambiando, in cui pare che il nostro signor Nano stia per essere buggerato definitivamente. E gli
mai
attori cambiano.
Io non sono superstiziosa, ma
domani sapremo, ma credo che si stiano cambiando le carte in tavola e che i nuovi attori del teatro all'italiana stiano cambiando. Spero che smetteremo di fare teatro e inizieremo a fare un po' le cose sul serio, però secondo l'analisi del ricercatore Roberto Orsi, che è comparso sul blog della London School of Economics e come sapete è una delle scuole a livello internazionale più importanti per quel che riguarda appunto l'economia e la politica, secondo appunto il nostro Roberto Orsi, l'Italia nel giro di 10 anni andrà in assoluto, anzi lui dice, le sue testuali parole sono: non rimarrà nulla. Per cui è catastrofica.
Beh, direi è una prospettiva incoraggiante, no? Continuate a seguire AAA Lavoro Cercasi, è un programma veramente molto positivo.
Certo, se pensassimo effettivamente che dell'Italia non rimanga nulla, a questo punto possiamo anche andare a saccheggiare ovunque, quindi adesso facciamo anche incitamento alla violenza, alla criminalità, ci arrestano, lavoro non lo troveremo mai, tanto ci arrestano, ma ci danno da mangiare e da dormire gratis, meglio di così, tra ospedale e carcere, insomma.
No. Che prospettiva, no, mi faccio
pessima.
Monaca.
No, per favore. Ok, dopo le baggianate, un'ora e mezza è molto lunga, quindi abbiamo bisogno di staccare anche noi, però in ogni caso la sua analisi è molto rigida. Ma infatti lui dice che la conseguenza, la colpa di questo futuro così nero per l'Italia è appunto l'incapacità del governo di fare una politica decisa. In realtà abbiamo una classe politica che è miope, che non sa far altro che aumentare le tasse in nome della stabilità. Certo, c'è un po' di nota di populismo dietro, e infatti poi va avanti dicendo che Monti ha fatto così, Letta sta seguendo il suo esempio. E per cui questa terribile gestione finanziaria di infrastrutture inadeguate, corruzione onnipresente, burocrazia inefficiente, mi sembra di vedere Grillo che spara i suoi flash da pre, il sistema di giustizia più lento e inaffidabile d'Europa.
E la soluzione?
Quindi, la soluzione è... statevene tutti a casa, non dà una soluzione. In realtà non l'ho letto tutto, so solo quello su cui volevo soffermarmi. Non credo che ci sia una soluzione su questo, su questa analisi. In verità questa è l'analisi di quello che accadrà inesorabilmente all'Italia. Poi devo essere sincera, non l'ho letto tutto, però se voi typate, dicendola all'inglese, scrivete sul vostro motore di ricerca Roberto Orsi, vedrete che vi compare questo articolo, quindi potete leggere tutta l'analisi per completo. La cosa che invece di cui volevo soffermarmi io a proposito di questa analisi è la reazione del mondo politico. Il mondo politico ovviamente si è scagliato contro il signor Roberto Orsi, ha cercato in ogni caso di demolire tutto quello che lui aveva espresso, a parte tutti tranne, indovinate chi? Grillo!
Ah, beh, certo, c'è ragione.
Il Movimento 5 Stelle, che sembra il nome di un tour da crociera. Comunque, al di là di tutto, a parte Grillo, che dove vede aria e puzza di populismo ci si butta e ne è ghiotto, tutti gli altri ovviamente, perché è molto facile purtroppo quando si fanno delle previsioni piuttosto catastrofiche di cadere purtroppo in alcuni estremismi. Poi magari la validità di questa analisi la lascio decidere a voi, in ogni caso sicuramente ha agitato gli animi di molti politici.
No, ma sicuramente sentirsi dire in modo pane pane vino al vino quella che è una, la situazione reale, insomma, sicuramente è come ricevere uno schiaffo in faccia. Il punto è che dovrebbe essere il punto di partenza questo, cioè ok, rendiamoci conto che la situazione è questa, adesso facciamo quel passaggio in più. Certo è che se la stessa classe politica fa finta di nulla, che chiude gli occhi, fa finta che non sia poi così, insomma, mi viene da pensare che forse veramente non faremo proprio una bella fine.
Beh, certo, visto e considerato che in piazza oramai si scende tutti i giorni e che persino i banchieri scendono in piazza, e sottolineo i banchieri, forse bisognerebbe iniziare a respirare e cercare di non fare la fine di Cipro. Adesso, prima di passare all'altra rubrica e ascoltare un altro po' di musica, uno dei nostri ascoltatori ci ha risposto alla nostra domanda: come riuscire a far fronte, diciamo, a diminuire il tasso di disoccupazione. Allora, secondo il nostro Anton Giulio, la sua soluzione sarebbe questa. Una, leggo, quindi perdonatemi, una scuola diversa. Sarebbe a dire un sistema di formazione continuo, accessibile, gratuito possibilmente, che renda possibile a tutti, i lavoratori e non, di qualificarsi o di intraprendere carriere diverse, magari più in sintonia con l'evoluzione del mercato del lavoro. E quindi Italia, svegliati!
Thank you.
Caffè Macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
Rieccoci con i Massive Attack in sottofondo e siamo giunti al momento della nostra super, anzi delle nostre super intervistone, perché come vi abbiamo detto Caffè Macchiato è la rubrica in cui si tiene spazio per quel che riguarda interviste o momenti di chiacchiera con personaggi importanti, che noi riteniamo importanti. Per noi le persone importanti sono la gente, le persone della strada, le persone che vivono tutti i giorni, che soffrono e stringono i denti ogni singolo giorno e sanno cosa significa allentare la cinghia, che è una cosa che non succede da un po', mi sembra che la stiamo tutti stringendo. Ma oggi invece abbiamo deciso di avere due ospiti d'eccezione, due ospiti che sono così irraggiungibili, pardonnez-moi, che nonostante utilizzano i social network e facciano finta di essere così vicini a noi, io credo che lo siano davvero tanto distanti. Bisognerebbe scendere, vivere la vita di tutti i giorni, avere lo stipendio come degli esseri normali e faticare ogni giorno per sapere cosa significa, esatto, vivere.
Però Paola ce l'ha fatta. Voi non sapete, ma Paola, dopo un sit-in durato 2 settimane davanti al Vaticano, è riuscita a portare qui, negli studi di radiofonica.com, e questo, signore e signori, è un vero e proprio scoop, niente poco di meno che...
Ma perché siamo vicini ad Assisi, eh?
Esatto, esatto.
Non svegliamolo, riconoscerete la sua voce.
E la...
Allora, parto prima con la domanda. Stavo aspettando che si sedesse, scusami.
Sì, è un po'
tanto.
Timido.
È timido, è molto timido. Allora, benvenuto il nostro carissimo ospite, benvenuto qui a Ponte San Giovanni, nella periferia in mezzo ai baracconi delle fabbriche. La prima domanda che voglio sottoporle è: secondo lei, qual è il futuro per i giovani?
Pensiamo al percentuale dei giovani che in questo momento sono senza lavoro. Sì, in alcuni paesi si parla dal 40 o in più per cento di giovani senza lavoro. Questo è una ipoteca. È un'ipoteca per un futuro. E se questo non si soluziona presto, è la sicurezza di un futuro troppo debole.
Lei dice che i giovani vengono considerati scarti nella società moderna. Cosa intende esattamente?
Ho un no futuro. Oggi i giovani e i vecchi vengono considerati scarti perché non rispondono alle logiche produttive in una visione funzionalista della società, non rispondono a alcun criterio utile di investimento. Si dice sono passivi, non producono. Nell'economia del mercato non sono soggetti di produzione. Non dobbiamo dimenticare però che i giovani e i vecchi portano ciascuno una loro grande ricchezza. Ambedue sono il futuro di un popolo. I giovani sono la forza per andare avanti, i vecchi sono la memoria del popolo, la saggezza. Non si può essere sviluppo autentico né crescita armonica di una società se viene negata la forza dei giovani e la memoria dei vecchi.
Beh, devo dire che è detto da... Avete
sua
capito?
Eminenza.
Esatto, sua santità. Sono parole che suonano abbastanza rivoluzionarie. Quindi lo vogliamo ringraziare per queste parole, spero fatte col cuore.
Soluziona.
Soluzioniamo tutti quanti. Soluziona io tutti quanti. E invece, ok, ringraziamo il nostro caro Papa per essere stato con noi in trasmissione, può anche
grazie
spostarsi
Pope
adesso.
Francis, è stato un piacere.
Certo, anche perché lo spazio è piccolo, quindi ne possiamo può anche andarsene, è stato un piacere, piacerissimo, indubbiamente. Allora, passiamo subito invece all'altro ospitone, amato e
prego,
odiato.
Prego, prego, si accomodi, signor President Enrico Letta.
Ebbene, sì.
Buonasera, ci fa molto piacere averla qui tra di noi. Io e Paola stavamo discorrendo prima con Papa Francesco Bergoglio e stavamo appunto discutendo dei problemi della disoccupazione giovanile. Ma senta, lei ci può dire qualcosa a proposito? Cioè, lei come la vede la situazione? Insomma, che ne pensa?
E attorno a questo tema noi possiamo affrontare il grande incubo nazionale che rimane la disoccupazione giovanile, perché un paese con il 38% di disoccupazione giovanile è un paese che non ha futuro, e o affrontiamo con determinazione questo tema, è qui presente il ministro Giovannini, abbiamo negli ultimi mesi concentrato attorno al tema di dare incentivi per assumere giovani, in questi primi sei mesi credo la cosa principale che abbiamo fatto è stato ridurre il costo di un posto di lavoro per i giovani. Oggi questa decontribuzione per l'assunzione dei giovani dal 1° di ottobre è operativa, sono stati creati 11.000 posti di lavoro con il click, e questo lo ritengo un punto, lo lego a questo tema, perché io credo che qui dentro, ne parlavo prima con Nelly Kroes, l'incontro che abbiamo fatto, attorno a questo tema si danno grandi opportunità per i giovani in termini di occupazione, che rappresenta, credo debba rappresentare per ognuno di noi, l'obiettivo principale per evitare di avere una generazione perduta, qual è quella che oggi rischiamo invece di avere.
Insomma, una generazione perduta, effettivamente è molto pesante.
Beh, certo, soprattutto detto da Nelly Kroes, ovviamente, soluzioniamoci.
Che noi non l'abbiamo conosciuta, signor Letta, va bene, no. La ringraziamo, le posso stringere la mano?
No, anche no, vorrei dire. Grazie a tutti quanti, potete sloggiare il momento della nostra super rubrica, quella
sì,
cui teniamo.
Sì, anche perché qui è abbastanza piccolo, in troppi non ci stiamo, Paola, diciamolo.
Esatto, e poi se per questa puntata zero, diciamo, della seconda stagione abbiamo permesso a sua eminenza, sua santità, chiamatela come vi pare,
e President,
e Mr. Prime Minister, di venire qui e dirci la loro, penso che sia l'ultima occasione che avranno, perché preferiamo la nostra, visto e considerato che non vedo né
mai
cose
dire, mai, che
cambiare.
Ne sai che magari nella prossima puntata ci abbiamo Bruno Vespa, che ne sai?
Beh, certo, certamente è anche vero questo. A quel punto penso che verrò arrestata perché compirò un omicidio. Penso che sia l'individuo pubblico più insopportabile del mondo, ma queste sono miei opinioni personali. Passiamo alla nostra super mega meravigliosa rubricona che si intitola
Gite a casa, Bindley,
del nostro Paolo Bracconi.
Arcercasi. Arcerca, ricercare, comincia con la A. Un ricercatore sarebbe un arcercatore. Del resto, dentro all'università, l'ordinario è una specie di fungo, l'associato è uno di una società. Insomma, se poi dici che l'università è una società di arcercatori di funghi. Va bene solo quando piove, governo ladro. Ricercatore a tempo determinato, RTD, la ricerca precarizzata. Sebbene sembri una sigla tecnologicamente avanzata, quel TD potrebbe stare per turbo diesel, la sigla nasconde uno dei paradigmi della precarizzazione del lavoro, quello della instabilità dei ricercatori universitari, appunto TD a tempo determinato. Costretti a fare anni di gavetta post lauream, dottorato, assegni di ricerca, arrivano a circa 30 anni, se va bene, ad un contratto di lavoro a termine di 3 anni, rinnovabili una sola volta. Per offrire la possibilità di assunzione in pianta stabile come professori, le università devono creare appositi posti per i quali non hanno risorse, sicché, per continuare ad alimentare la ricerca, gli atenei devono assumere nuovi giovani precari, lasciando disoccupati quelli già formati per anni e che non possono essere stabilizzati. I migliori ovviamente se li prendono gli istituti di ricerca esteri, che si trovano personale altamente qualificato e addestrato a spese dell'Italia, la quale al momento di trarne vantaggio dismette il suo capitale umano. ma in compenso importiamo frotte di spacciatori, pusher, sfruttatori, banditi di ogni genere, tranne i ladri che alleviamo orgogliosamente in casa e che spesso mandiamo anche al potere. Non trovi pace? Te senti inutile? Te sembra che il mondo te schifa? La famiglia Bindley ospita chiunque voglia trascorrere un periodo di assoluto riposo lontano dai pensieri e dalle preoccupazioni di ogni giorno. Per singoli o per gruppi, in qualsiasi stagione, gite a casa Bindley, la soluzione per chi non si sente al posto giusto. Gite a casa Bindley. Giovane e disoccupata? Ecco un'agenzia che garantisce la massima serietà nel costruire una ricca prospettica, insomma certo è meglio che sta a casa non fa niente. La titolare, ragioniera assunta, si farà in quattro per trattarvi nella maniera più assoluta. Un nome, una garanzia. Assunta Mannevero, l'agenzia che ti porta in giro per il mondo del lavoro. Come dici? Ho sbagliato accento? Ah, Assunta Mannevero, l'agenzia che ti porta in giro? Ah, per il mondo del lavoro tornare domani era capo. Neolaureati in scienze forestali cercansi. Se cercano segantini mulattieri perché ci sono 400 somme di pedagna anto il fondo del fosso del Colorzo. Va segata, carcata, careggiata, scarcata e ametrata antalaia de brozzina caligiana. Chiamate Pierin del Baco a Magione, Dodò 67 Dodò. La paga ne tanta, ma almeno l'aria è buona. La nuova imposta unica comunale, IUC. E sembra il verso di Pippo contento, IUC, IUC. E mannera mai chiamarla come quello de Paperino che piagne, SOB, SOB, che staria per Semo ormai belle finiti? Cerca lavoro? La parola stagge ti dice qualcosa? Ferma stagge te pare inglese? No, vieni a fare il corso di avviamento alla professione de mezza cucchiara o garzone di muratori. Stagge non sarà più un segreto, come sfratazzo, americana, tavellone, foratino. L'arte del male peggio, dopo scuola operaio.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
Rieccoci, siamo in dirittura d'arrivo, siamo a Dipinti d'autore, la nostra super rubricona su chi il precariato gli ha dato un calcio nel sedere e si è inventato un lavoro. Abbiamo trovato un articolo molto interessante di Link Inchiesta. Laura Cocchetti è riuscita, grazie al fatto che è diventata mamma, a diventarsi un lavoro meraviglioso, che è quello di dare lezioni, o meglio, sull'allattamento naturale, per cui è diventata istruttrice di allattamento naturale per altre mamme.
E invece è una storia molto simile a quella che ha visto protagonista Francesca Bianchetti, che è diventata addirittura peer counselor, un termine perfettamente inventato per definire una professione che prima di lei veramente non esisteva. Allora, addirittura Francesca era inizialmente un assistente di storia e oggi lei a 35 anni ha avuto il primo figlio e ha deciso di iscriversi a un corso di counseling. In breve, che cosa ha fatto? Ha elaborato la sua specialità, che è quella di counseling, che cura il rapporto tra madre e figlio, mamma-bambino, e oggi riesce a gestire questa sua professione nuova e ovviamente la famiglia, cioè pensa te.
Grande. Invece, in ultimissimi, vogliamo segnalarvi la storia di Erika Baldaro. A soli 23 anni ha fondato la casa editrice Gatto Benzina. È una studentessa universitaria che è riuscita a fondare questa casa editrice indipendente e con i soldi raccolti con i classici lavoretti babysitter, commessa, ha fatto un po' di tutto, però è riuscita a tirarla su. E adesso finalmente ha prodotto, diciamo, ha stampato il suo primo libro come autore Robert Petrescu, disoccupato romeno che scrive in italiano, autore di poesie.
pane e acqua, ricette anticrisi.
Ed eccoci al nostro momento, oggi sforeremo un pochino, ce ne vorrà un po' il Coca, che è il nostro tecnico che sta dall'altra parte, ma per oggi facciamo appena, le cattive.
Appena,
saremo molto celeri, ma questo è il momento più importante e quindi non volevamo certo tralasciare il momento della nostra rubrica che vi dà consigli pratici su come districarvi, prendere a cazzotti, diciamo, il mondo difficile del lavoro. Quindi sono tempi duri, ma nulla è impossibile. È il primo must per trovare lavoro è essere informati. Scrivetevelo in modo cubitale sulla fronte, non dimenticatelo. Quindi non bisogna neanche dimenticare che cercare lavoro è di per sé un lavoro, per cui richiede tempo, energia e risorse. Per cui non lasciatevi deprimere o non sentitevi frustrati se non riuscirete ad avere immediatamente delle
risposte,
risposte o degli esiti positivi. Bisogna continuare a tentare. Purtroppo è anche vero che per cercare lavoro bisogna avere un po' di gruzzoletti nella tasca. Però riusciremo forse a bypassare, perché prima si usava tanto fare le telefonate, oggi grazie a internet, se si riesce ad avere una connessione ad internet, se non la si ha, scroccatela ai vostri amici, perché la solidarietà è essenziale e se siamo in difficoltà bisogna che ci aiutiamo l'uno con l'altro. Per cui cerchiamo attraverso mille altri passi, non solo i centri per l'impiego, le agenzie private, un modo intelligente di cercare lavoro. Quindi tra tutte le varie cose forse è importante riuscire a fare un bilancio delle proprie competenze.
Sicuramente, partire con il piede giusto è la cosa fondamentale, per cui capire bene prima quali sono i vostri interessi, cioè verso quale area lavorativa vi volete indirizzare. Non è necessario che, cioè, può essere che una persona si voglia indirizzare verso più aree tematiche, aree lavorative. L'importante è averlo chiaro e possibilmente, secondo me, è necessario scrivere curriculum vitae separati, diversi, diversificati, a seconda dell'area verso cui stai puntando. Ci sono determinate esperienze lavorative che hai fatto, magari in una determinata area, che non sono rilevanti per la seconda area di interesse che magari hai presentato, che però puoi inserire nel curriculum vitae della seconda area di interesse. Viceversa, le attività che tu hai svolto per la area di interesse numero 2 potrebbero non essere rilevanti per la area di interesse numero 1. E siccome un curriculum vitae troppo lungo non lo legge nessuno, l'importante è elencare veramente esperienze significative che però veramente siano d'impatto.
Certo, esattamente. Poi faremo nelle prossime puntate la nostra rubrica, la dedicheremo anche a come scrivere il curriculum che sia il più possibile efficace e vincente, fra virgolette. Comunque, diciamo che avete individuato il vostro campo di interesse, che siete riusciti a capire le cose, i campi in cui siete eccelsi e quelli in cui magari avete ancora bisogno di fare un po' di lavoro formativo. Diciamo che avete già in mano il vostro curriculum e già siete stati all'agenzia sia statale che quelle private. A questo punto inizia la vera e propria battaglia. Allora, facciamo finta che siamo una cameriera, siamo plurale maiestatis, sono una cameriera, quindi oltre che a usare il vecchio metodo, cioè quello di farmi una bella passeggiata nei luoghi che più mi interessano, che sono caratterizzati magari da ristoranti, ristopub, locali, baretti, tutto quello che può comunque essere ovviamente rilevante.
L'ambito della ristorazione,
esatto,
certo.
Il lavoro che sto ricercando, per cui vi consiglio in ogni caso, quando si va a fare la famosa dispersione di curriculum di carte in giro, stampate il vostro curriculum su una carta bianca leggermente più opaca rispetto alle altre. Sicuramente salterà all'occhio, un piccolo trucco, può sembrare banale ma è efficace.
Ne sai una più del diavolo, Paola.
E poi è molto importante perché voi sarete il vostro biglietto da visita. Quel giorno non dovete essere né eccessivamente abbindate, perché sennò possono pensare cosa cerca a fare sto lavoro, né dall'altra parte non curate. Sciatti. Dovete essere, insomma, delle persone che sono belle da vedere. Con questo non voglio discriminare, la bellezza è relativa. L'importante, ovviamente, siamo tutti belli, l'importante è che siamo presentabili, nel senso, ovviamente questa è una lotta, stiamo cercando un lavoro e dobbiamo proporci il meglio possibile. Ovviamente con ciò che sto dicendo bando alle discriminazioni,
certo.
Che sia ben chiaro.
L'importante è essere curati, ma esatto. Curati nel senso di dire che magari non siamo puzzolenti, non abbiamo i pantaloni sporchi, insomma.
O i capelli spettinati, o il trucco sbavato, insomma. Diciamo che sono piccole accortezze importanti.
Per quanto uno possa cercare di non pensarci, si tratta comunque di un primo incontro con il vostro potenziale futuro datore di lavoro vis-à-vis, ed è un incontro formale. Per cui valgono tutte quelle regole che in realtà valgono quando la mamma magari da piccoli vi portava a casa di un vicino e vi diceva no, mettiti il vestito buono, ecco, questo.
Sì, che erano tanto noiose ma che purtroppo ci costringono a vivere col dio denaro e ci siamo costretti a farle. Almeno cerchiamo di essere furbi, poi una volta che ci conoscono cambia un po' tutto. Diciamo un altro piccolo trucco entrando in un locale portando il curriculum è quello di non farci vedere con la cartellina del curriculum in mano, perché a quel punto la loro opinione su di voi cambierà immediatamente. Invece voi dovete prima colpirvi con la vostra presenza, diciamo accattivarli col vostro sorriso, e poi chiedere, andare avanti e arrivare al target. Finito questo, ovviamente, che diciamo è la vecchia scuola del girare col curriculum, che a volte funziona, altre volte no, ci sono ovviamente altri metodi, e quelli sono i metodi grazie al nostro Mister Internet.
E devo dire che si sono aperte notevoli porte, sicuramente, tramite internet, cioè non solo la possibilità oramai di inviare via mail i curriculum vitae. E a proposito, secondo me sarà il caso nelle prossime puntate anche di trattare come inviare una mail quando presentate il curriculum vitae, cosa scrivere nell'oggetto, perché molto spesso appena arrivano questi curriculum vitae già automaticamente quando uno le vede scritto CV lo cestina automaticamente. Ora chiaramente non è che possiamo farci più di tanto, però ci sono alcune regole su come scrivere una mail di presentazione del curriculum vitae che viene allegato, che sono comunque fondamentali. E al di là di questo sicuramente ci sono i social, vero Paola?
Certo, ovviamente. Quindi se da un lato possiamo crearci una pagina Facebook con per esempio il nostro lavoro, le nostre foto sul lavoro, col nostro team, anche se si fa i camerieri va benissimo, perché sicuramente avrete delle esperienze insieme al team con cui avete lavorato in questo locale o in quell'altro. Ricordatevi, tutto ciò fa referenza. Referenza vuol dire che c'è qualcuno che può dire sì, lavora bene, mi piace. Ed è essenziale, perché il contatto tra un vecchio datore di lavoro e il nuovo può avvenire in un minuto, e per cui può crearvi la chance di avere un nuovo posto di lavoro. D'altro canto non dimentichiamo che esiste anche LinkedIn, esistono tantissimi altri social network che possono aiutarvi. Poi un altro escamotage sarebbe quello di andare sui siti, sui blog dei vari ristoranti, quindi farvi una bella rete dei ristoranti, dei ristopub, delle cose che vi interessano sulla ristorazione, andare sui loro siti, cercare contattaci o lavora per noi e mandare quella che viene chiamata
lettera di presentazione curriculum vitae.
Esatto, esatto.
E comunque
esatto. Candidatura spontanea, volevo dire, un attimo di lapsus, di vuoto.
No, io volevo dire che comunque se mandate la mail e nessuno vi risponde, non dovete perdervi d'animo. Dopo 3 mesi, 4, potete tranquillamente rimandare il vostro curriculum vitae, nel senso non è che una volta che l'avete mandato poi boh, ho fatto, adesso chi si è visto si è visto. No, non funziona così, perché molto spesso, soprattutto nel settore per esempio della ristorazione, ma non è l'unico, ci sono dei lavori che sono stagionali, cioè ci sono dei periodi in cui c'è effettivamente più bisogno di lavoratori che piuttosto che altri, per cui mandare il curriculum vitae proprio nel momento in cui loro hanno bisogno può essere importante, perché poi magari la volta dopo, quando loro avranno necessità di assumere qualcun altro, magari prediligeranno proprio voi perché già avevate mandato il curriculum vitae e già magari avevate lavorato per loro.
O per il semplice fatto che è arrivato in quel momento e arrivate per primi. Purtroppo la situazione di avere lavori stagionali, proprio il precariato, oramai è diventata un po' in tutti gli ambienti, dall'abbigliamento alla ristorazione, insomma i mestieri non esistono più, lo sappiamo tutti quanti. Per cercare lavoro possiamo utilizzare anche la vecchia carta stampata, per cui possiamo, il lunedì esce sul il Sole 24 Ore, ci sta l'inserto sul lavoro, sulla Gazzetta dello Sport, sul Trova Lavoro e Carriere, Il Lavoro, Giornale di Sicilia e Il Tempo. Ce ne sono una varietà enorme.
Qualsiasi giornale, anche quelli regionali, mi viene in mente il Giornale dell'Umbria, il Corriere dell'Umbria, La Nazione Umbria, pubblicano settimanalmente, ora non mi ricordo bene in quale giorno, una rubrica, cioè un inserto apposito in cui parlano delle offerte di lavoro e di concorsi pubblici.
Certo, poi nel particolare i periodici abbiamo Lavoro e Carriere, Jobber, Obiettivo Lavoro, Bollettino del Lavoro e Seconda Mano. Non dimentichiamo online le famose agency online, quindi Monster, Kijiji, Bacheca.
E poi per quanto riguarda i concorsi, ricordiamo www.concorsi.it, molto facile per la navigazione perché è diviso anche in base alle regioni, alle città, quindi in base a quello potete riuscire a trovare magari una chiave migliore di ricerca, oppure jobonline.it, o ancora se volete lavorare nella pubblica amministrazione, Bindley, potete andare a cercare in concorsipubblici.com. Insomma, veramente gli strumenti sono infiniti, l'importante è anche avere la voglia di mettersi alla ricerca, di mettersi anche un po' in gioco.
Certo, ovviamente ricordiamo che cercare lavoro vuol dire anche mettere da parte un po' della propria timidezza ed essere un po' sfacciati. Non diventiamo degli stalker, non spammiamo eccessivamente perché potremmo avere l'effetto opposto, effetto boomerang, ma cerchiamo di esserci, tirate fuori il coraggio, la grinta e in bocca al lupo, ragazzi. Ci ascoltiamo martedì prossimo.
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.